Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, Cristo è risorto. Prima della lettura del Vangelo, il sacerdote legge sempre una preghiera che andrebbe, che anche i fedeli dovrebbero leggere quando vogliono leggere le Sacre Scritture, soprattutto quando appunto devono leggere il Vangelo. E ve la rileggo adesso, perché è legata in parte con le letture che abbiamo sentito oggi. La preghiera è questa: fa splendere nei nostri cuori, sovrano amante degli uomini, la nitida luce della tua divina scienza, e aprici gli occhi della mente alla comprensione della tua predicazione dell'Evangelo. Infondici anche il timore per i tuoi beati precetti, per farci perseguire un modo di vita spirituale, calpestando le pretese della carne, pensando e facendo tutto quanto di tuo gradimento. Se tu, infatti, la luce delle nostre anime e dei nostri corpi, Cristo Dio, ed è a te che la gloria innalziamo, col Padre tuo primordio, con tutto santo buono, glorificante tuo spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Ecco, questa è la preghiera che si legge prima dell'annuncio del Vangelo. E ripeto, sarebbe bene che la leggessero tutti prima di leggere il Vangelo anche a casa. Cosa dice questa preghiera a un certo punto? Ci dice che Dio ci deve insegnare a calpestare le pretese della carne. Noi nelle letture di oggi vediamo all'opera le pretese della carne e come attraverso la fede in Dio queste pretese si possono calpestare. La prima volta la vediamo nella lettura degli Atti degli Apostoli. Nella lettura degli Atti degli Apostoli ci viene raccontato un episodio importante, che è l'elezione dei diaconi. Non si usa la parola diaconi, però si usa la parola diaconia. Si dice che queste persone sono elette per la diaconia delle mezze. Cos'è successo? È successo che nella comunità di Gerusalemme sono cominciate a nascere le discussioni. E le discussioni dentro la Chiesa nascono sempre per le pretese della carne, che possono essere molto basse, possono essere camuffate da pretese più alte, ma alla fine sono sempre una questione di orgogli personali più o meno feriti e che è necessario in qualche modo appianare. Cos'è successo? È nata una discussione perché gli ellenisti si lamentavano del fatto che le loro vedove erano trascurate nel servizio delle mense, cioè nella distribuzione dei beni alle persone più povere. Le vedove erano in una situazione sociale difficile nel mondo antico, perché non esistevano le pensioni, non c'erano le pensioni di reversibilità come ci sono oggi, non c'era un granché uno stato sociale, non era molto diffuso il lavoro femminile, se non piccoli lavori che si facevano a casa, e quindi quando una donna rimaneva vedova, soprattutto se rimaneva vedova senza figli, questo poteva essere un grosso problema per lei. Quindi molte vedove vivevano in uno stato di povertà. Alcune lo accettavano tranquillamente, anzi ne facevano un motivo di ascesa, altre magari non riuscivano nello stesso modo. E la discussione è tra gli ellenisti e gli ebrei. Gli ellenisti chi sono? Gli ellenisti sono ebrei di lingua greca. Ancora non c'erano dei convertiti veri e propri al cristianesimo, quelli cominciano dopo, però vedrete che ne compare uno proprio in questa lettura. Si dice che uno era un proselito di Antiochia, cioè un uomo che ad Antiochia, dove c'era una sinagoga importante, si era avvicinato alla fede ebraica ed era diventato un proselito, cioè una persona che aveva accolto la fede ebraica ed era diventato ebreo, anche se veniva da fuori, e poi aveva accolto l'annuncio evangelico ed era diventato cristiano, anche se ancora non esisteva la parola cristiana. Comunque, ecco, questi erano gli ellenisti, erano ebrei di lingua greca che venivano in genere dal mondo della diaspora e che si trovavano in quel momento a Gerusalemme, o perché c'erano andati, o perché c'erano di passaggio, oppure perché ci si erano andati a stabilire. Però erano famiglie, appunto, elleniste di lingua greca. Ora nasce la discussione perché secondo loro le loro vedove venivano trascurate. Probabilmente anche nelle chiese delle origini c'erano le discussioni nazionalistiche su chi era più discepolo di Cristo degli altri. Ancora non c'era la parola cristiana, non c'era nemmeno la parola ortodosso, però il concetto già c'era. E c'erano queste piccole discussioni anche a livello etnico, che poi non era neanche etnico, ma più che altro era linguistico, perché era sempre lo stesso popolo, erano sempre ebrei, anche se di lingua diversa. Ecco che allora gli apostoli dicono: non è giusto che noi trascuriamo il dovere della parola, il servizio della parola, per il servizio delle mense. Quindi sceglietevi 7 uomini provati, in modo che noi imponiamo loro le mani e loro si occuperanno di questo, in modo che noi ci possiamo continuare a occupare della preghiera e della predicazione, perché nella Chiesa ci sono tanti carismi e c'è chi si deve occupare della preghiera, c'è chi si deve occupare della predicazione, c'è chi si deve occupare del canto, c'è chi si deve occupare dell'organizzazione materiale e di tante altre cose. E quindi questo problema non c'è soltanto oggi, c'era già all'inizio. E gli apostoli decidono di risolverlo in questo modo, con l'elezione di queste 7 persone. Uno di questi 7 è Santo Stefano, che sarà il primo martire della storia della Chiesa. Ecco, così quindi noi vediamo questa prima diatriba e il modo in cui viene risolta. Cosa c'entra qui? Cosa c'entrano le pretese della carne? Le pretese della carne in questo caso si vedono in queste piccole discussioni. Chi è che vale di più dentro la Chiesa? E nascono le piccole pretese: valiamo di più noi perché siamo ebrei, valiamo di più noi perché invece abbiamo conosciuto il Signore in un altro modo. Nascono queste piccole pretese e vedete che sono sempre modi trovati dal diavolo per dividere la Chiesa. Avete anche visto che i discepoli subito hanno trovato il sistema per appianarle. E anzi, poi, soprattutto certe pretese dei cristiani di lingua semitica, di quelli ebrei, col tempo si sono dovute scompare del tutto, perché il cristianesimo si è diffuso soprattutto in tutto il resto dell'impero romano. Poi c'è la lettura del Vangelo. Nella lettura del Vangelo noi vediamo le donne. Prima vediamo Giuseppe di Arimatea che va da Pilato e riesce a farsi consegnare il corpo. Lo va a seppellire e probabilmente gli mette dei profumi come si usava allora, ma non ne può mettere tanti perché non ce l'aveva a disposizione, e quindi fa il sepolcro facendoci rotolare davanti a una pietra. E vediamo queste donne che guardano dove è stato messo il sepolcro, e poi il primo giorno della settimana vanno, il primo giorno della settimana nel computo della Bibbia non è come nel mondo di oggi lunedì, ma è la domenica, il giorno dopo il sabato, e il primo giorno della settimana vanno, mentre i discepoli sono rinchiusi perché avevano paura, queste donne partono e vanno al sepolcro. Ora, oggi è facile essere severi con i discepoli e dire: ma come, degli uomini che si tengono al chiuso per paura mentre le donne ci vanno lì senza problemi? realtà per le donne era più facile andarci anche per altri motivi, non avrebbero fermato delle donne, mentre sicuramente avrebbero fermato i discepoli. Però rimane il fatto che qui furono più coraggiose loro che non i discepoli, perché i discepoli se ne stavano rintanati per paura di essere presi anche loro. San Pietro aveva negato Gesù 3 volte e quando lui era stato arrestato nel Getsemani si erano dati quasi tutti alla fuga, ne era rimasto uno solo. Sotto la croce c'era soltanto San Giovanni il teologo, gli altri non c'erano più. E vedete che anche la paura è una pretesa della carne. Noi abbiamo paura per la nostra vita, i discepoli avevano paura per la loro vita, per questo non vanno al sepolcro loro. Le donne invece, un po' perché per loro sarebbe stato più facile e un po' perché in quell'occasione furono comunque più coraggiose dei discepoli, andarono e per questo furono le prime a ricevere l'annuncio della risurrezione. L'annuncio della risurrezione è arrivato per primo alle prime persone che ebbero il coraggio di andare al sepolcro, cioè le prime persone che ebbero il coraggio di calpestare queste pretese della carne. Ecco, noi adesso abbiamo questi esempi che non ci vengono dalle scritture e che ci fanno vedere come fin dall'origine della Chiesa, ma poi possiamo tornare indietro anche alla Chiesa dell'Antico Testamento, a Israele, c'è sempre il dissidio tra la carne e lo spirito. E lo dice anche San Paolo, che la carne è debole, lo spirito è forte, ma la carne è debole. E noi siamo sempre chiamati a cercare di calpestare queste pretese della nostra carne, che non è la carne, io lo ripeto sempre, non è il corpo. La carne è tutto quello che gira intorno alla nostra vita e al fatto di essere attaccati a questo mondo in cui noi viviamo, essere anzi avvinghiati a questo mondo in cui noi viviamo. Noi ci aggrappiamo tenacemente alla nostra vita in questo mondo, anche quando forse non ce ne rendiamo del tutto conto, ma di solito noi facciamo così. Eppure lo facciamo soprattutto quando tutto questo diventa poi un ostacolo per la fede e ci inventiamo tutte le scuse del nostro mondo, del mondo, per aggirare, per spiegare che noi non stiamo ubbidendo la carne, noi stiamo pensando, siamo persone ragionevoli, non si può fare tutto. Ci sono tante scuse che noi ci inventiamo per andare dietro alla nostra volontà e non alla volontà di Dio. Tantissime scuse che ci inventiamo per questo. Eppure le letture di oggi ci dicono questo, che il Vangelo ci istruisce su come si calpestano le pretese della carne, su come noi ci dobbiamo ricordare che la carne non è che non sia niente, non è una cosa che va disprezzata, l'ha creata, alla fine ci ha creati Dio e anche lo spirito di sopravvivenza ce l'ha dato Lui. Però noi tutto questo lo dobbiamo mettere sempre in secondo piano. Nella nostra vita il Vangelo ci insegna a mettere in primo piano Dio. Questo è il motivo per cui un cristiano dovrebbe sempre leggere i Vangeli e non aspettare la domenica a sentirli in chiesa, perché le Sacre Scritture e soprattutto i libri dei Vangeli ci fanno capire come si fa a calpestare le pretese della carne e quando è che bisogna calpestarle. E questo vale soprattutto per, appunto, per i Vangeli, per le Sacre Scritture e in genere per le letture di tipo spirituale. E noi le possiamo dividere così, lo vedete in chiesa. Quando si leggono i Vangeli, le porte sono aperte, anche qui non ce le abbiamo, ma è lo stesso. Quando si leggono i Vangeli, le porte del santuario sono aperte e il Vangelo lo legge sempre o il sacerdote o un diacono. Quando si leggono gli scritti apostolici, le porte sono normalmente aperte e gli scritti sono letti comunque da una persona che dovrebbe essere ordinata, ma comunque possono essere letti anche da un laico, ma sempre con appunto le porte del santuario aperte. Quando si legge l'Antico Testamento, le porte del santuario sono chiuse perché ancora non era stato svelato il senso dell'Antico Testamento. Questo è il motivo per cui noi lo dobbiamo sempre leggere l'Antico Testamento interpretandolo in base al Nuovo. Simbolicamente la Chiesa questo ce lo fa vedere tenendo le porte del santuario chiuse quando si legge l'Antico Testamento. Però è sempre la Sacra Scrittura, se no non si leggerebbe in Chiesa. Quindi tutte queste sono letture utili per ricordarci come si deve mettere al primo piano nella nostra vita Dio e non la nostra vita stessa. Un'altra cosa, le miracole che noi oggi celebriamo sono un segno di una cosa, non solo sono donne che sicuramente andavano al sepolcro per fare un servizio, una diaconia, un servizio che si faceva ai morti, quello di versare profumi per rispetto alla persona, perché andava incontro alla putrefazione che c'è con la morte. E allora si faceva questo servizio, questa diaconia ai defunti, un po' come i diaconi della lettura apostolica fanno diaconia verso i poveri e verso le vedove. Quindi, se voi vi ricordate l'episodio di Marta e Maria, sono un po' nella parte di Marta, stanno facendo un servizio, eppure a loro è dato di contemplare per la prima volta la resurrezione del Signore. Perché la separazione tra vita contemplativa e vita attiva dentro la Chiesa, tra chi sta a pregare soltanto e chi invece adopera la sua vita nel servizio per la Chiesa, appunto tra Marta e Maria, come compaiono nella lettura che c'è dal Vangelo secondo Luca, che si fa tante volte nell'anno. Ecco, questa distinzione non è sempre così netta nella Chiesa. A volte la contemplazione si trova nella vita attiva, si trova nel servizio, come l'hanno trovata le mirofore, e a volte nella vita, nella preghiera, nella vita appunto non attiva, di sola preghiera, non si riesce a contemplare, come gli apostoli che sicuramente erano chiusi a pregare, non erano chiusi senza fare niente, però a loro non è dato di riconoscere subito la resurrezione. Non solo, ma loro induriscono il loro cuore. Quando la gente gli va a dire, quando le donne vanno da loro e gli dicono il Signore è risorto, non gli credono subito. Voi vi ricorderete che c'è quella lettura dei fedeli in Emmaus, quello si trova anche quello nel Vangelo secondo Luca. Quando i fedeli in Emmaus incontrano il Signore, per lì non lo riconoscono e dicono a questo straniero, dicono come solo tu sei così forestiero a Gerusalemme che non sai che c'è stato un uomo forte in azione, un profeta, si chiamava Gesù, e però lo hanno messo a morte. Però alcune donne ci hanno sconvolti perché ci hanno detto che hanno avuto una visione di angeli che dicono che è vivo, ma noi non sappiamo che cosa ne possiamo pensare. Dicono ci hanno sconvolti per dire noi non sappiamo se è vera questa cosa che dicono le donne. E Gesù spiega loro lì le scritture, spiega come, ma non ci è arrivato da solo, era scritto che il Messia doveva venire, doveva essere crocifisso, e poi doveva risorgere il terzo giorno. ci hanno creduto queste donne e voi non ci credete. Il Signore, quando incontra i discepoli, sempre li rimprovera, perché loro non hanno creduto subito, mentre le donne hanno creduto immediatamente, nonostante che queste donne appunto facessero una vita attiva all'interno della comunità, facevano servizio e lì andavano per fare un servizio. Appunto, le due cose non sono così distinte nella Chiesa da poter sempre dire che una persona è un contemplativo e quindi sta sempre tutto il tempo a pregare e un altro invece fa vita attiva e quindi non si può aspettare grandi visioni o grandi rivelazioni. Questa cosa non è detta per niente. Dipende tanto dalla situazione, dipende tanto dalla grazia che Dio dà a ognuno di noi. Quindi, come facciamo noi a riportare tutto questo alla vita nostra di oggi? Non viviamo più 2000 anni fa, al tempo dei primi discepoli. Non viviamo più in quel tempo, però la Chiesa ha sempre i problemi che aveva in quel tempo. Perché i litigi che c'erano allora ci sono ancora oggi? Perché la mancanza di fede che c'era allora c'è ancora oggi? Allora noi dobbiamo imitare da una parte la fede delle mirofore, che si fecero coraggio e annunciarono il Vangelo nonostante il fatto che a tutti sembrassero diventate pazze. E anche la fede degli apostoli, quando una volta che ormai si erano convinti della risurrezione riescono a avere un atteggiamento anche moderato all'interno della comunità e a sedare tutte le discussioni che c'erano. Noi dobbiamo avere queste due cose: da una parte il coraggio che hanno avuto le mirofore, dall'altra la moderazione che hanno avuto gli apostoli in momenti diversi, quando ognuno di loro ha dato il meglio di sé, in modo che anche noi possiamo dire, quando leggiamo il Vangelo, che questo ci aiuta a calpestare le pretese della carne e a mettere al primo posto della nostra vita non noi stessi, ma Dio. A Lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli.